cui scrive anche la nostra Valeria, è che è una rivista che appunto ha lo scopo di affrontare gli argomenti scientifici ma anche pratici che incontra chi ha la malattia e chi che vive, ovviamente, che sono parte integrante della prima di questa malattia. E quindi io porto i saluti ovviamente della Fondazione IP, sì, di cui sono membro del comitato scientifico, porto i saluti del centro Parkinson di Pisa, di cui sono il direttore e che ci sta vedendo in contemporanea in questa giornata un po' atipica che abbiamo voluto organizzare lì a Santa Chiara, dove gli ambulatori oggi sono aperti stamattina a disposizione della, quella che io chiamo, popolazione larga, cioè di coloro che non sono coinvolti direttamente dalla malattia, né perché malati, né perché che vive, e che semplicemente vogliono conoscere qualcosa di più di questa malattia che sta diventando, non utilizzo un termine abusato e soprattutto poco felice visto quello che abbiamo passato negli ultimi anni, ma sta diventando una pandemia, nel senso che c'è una crescita esponenziale di casi di malati di Parkinson, sempre di più e sempre più anche in età giovanile. E quindi siamo lì per rispondere alle domande di coloro che appunto volessero approfondire conoscenze su questa malattia. E quindi oggi il mio è prevalentemente un saluto, perché non voglio rubare spazio alle poche ore che avete a disposizione per questa dimostrazione di due, tra le tante, ma due utili tecniche che aiutano il malato di Parkinson, non dico al pari ma quasi, probabilmente al pari o comunque alleato della terapia farmacologica, nel senso che senza un supporto di attività motoria che va cominciata fin dall'inizio, guidata ovviamente da persone anche specializzate, da trainer addestrati, e poi col contributo di yoga, di biodanza, di cui oggi avremo dimostrazione, o di pugilato senza contatto e di tantissime altre attività di cui in questi anni abbiamo cercato di parlare, dal Tai Chi per esempio ad altre cose di grande utilità, sono però strumento essenziale per la cura. La cura farmacologica è qui, diciamo, il flash su cui avevo detto a Valeria sarei intervenuto. La terapia farmacologica è a un punto di svolta importante, nel senso che la terapia sintomatica della malattia la conoscete bene, è una terapia molto efficace, soprattutto i primi anni di malattia, è terapia basata sull'aumento del tono dopaminergico, quindi manca la dopamina della malattia e quindi noi dobbiamo cercare di sopperire alla carenza di dopamina ripristinando in qualche modo un sistema, quindi levodopa, dopamina agonisti, inibitori degli enzimi che smaltiscono la dopamina sono il nostro cocktail che utilizziamo spesso in combinazione per contrastare la malattia. Le nuove terapie, quelle che sono già in una fase avanzata di sperimentazione, sono terapie che vanno alla causa molecolare della malattia. Sapete che la morte delle cellule dopaminergiche, che poi la conseguente, la causa della carenza di dopamina, deriva a causa di una proteina che si chiama sinuclina e che normalmente è solubile nel citoplasma, e invece nel paziente con Parkinson, chi è predisposto a fare Parkinson, questa proteina tende a aggregarsi e a fare dei cristalli che precipitano nella cellula soffocandola, quindi non riesce più a agire. Il problema è che questa sinuclina malata poi viene, diciamo così, captata dalle cellule vicine e quindi viene fatta una sorta di propagazione da cellula a cellula di una sorta di trasfezione, di infezione, che però non è legata a un agente infettivo, ma è legata appunto a questa proteina anomala malata. Allora, le nuove terapie, quelle sperimentali che stiamo anche sperimentando a Pisa, vanno a bloccare il passaggio della sinuclina malata da cellula a cellula, quindi utilizzano prodotti immunitari, cioè anticorpi contro la sinuclina, proprio per evitare questa sorta di propagazione che poi è la base della degenerazione, quello che si chiama processo degenerativo, no? Cioè il coinvolgimento progressivo di altre cellule. Ci sono quindi almeno due anticorpi in sperimentazione, uno di questi purtroppo nella prima fase non ha dato i risultati sperati, ma il secondo invece ha resistito al primo, alla prima fase sperimentale e quindi stiamo andando avanti. Ci sono poi prodotti un po' indietro nella sperimentazione che mirano a agire sulla aggregazione di questa proteina, cioè sono degli antiaggreganti della sinuclina, quindi in qualche modo vanno ancora più indietro nel processo, evitano la formazione proprio dei cristalli. E poi cos'altro c'è? Ci sono farmaci molto efficaci, questi già noti, a livello molecolare funzionano molto bene, però soltanto in alcuni pazienti, cioè coloro che hanno certe mutazioni genetiche. Nel senso che ci sono due, i due importanti fattori di rischio per la malattia di Parkinson è essere portatori o di una mutazione genetica che va sotto il nome di Dardanina, LRRK2, che è la mutazione genetica più comune, autosomica dominante, viene trasmessa di generazione in generazione, ha una penetranza bassa, che vuol dire che in pratica la comparsa della malattia può avvenire anche molto tardi, nonostante sia genetica la malattia, uno la può avere a 70-80 anni, e questa mutazione di questo enzima produce un aumento di funzione. Cioè cosa vuol dire? Che chi porta questa mutazione genetica ha un enzima, questa chinasi, che è un enzima che serve a eliminare certe proteine, in eccesso, funziona troppo. Allora le case farmaceutiche hanno prodotto un farmaco che inibisce questa enzima, questa chinasi. E questo farmaco è un farmaco che stiamo sperimentando ora a Pisa in pazienti. Ovviamente, come sapete, le sperimentazioni ovviamente devono avvenire in popolazioni molto selezionate, non possono essere date a tutti i pazienti. Quindi stiamo cercando pazienti iniziali con una malattia, cioè ancora vergine anche di terapie altre, quindi pazienti veramente de novo, come si dice, e sia che abbiano la mutazione, sia che non abbiano la mutazione, vengono sottoposti a questo trial, cioè a questi farmaci che inibiscono l'enzima chinasi. L'altro fattore di rischio genetico importante è un gene che è la glucocerebrossidasi. Questa enzima serve a eliminare in qualche modo delle sostanze che si accumulano, sono sostanze a base sostanzialmente di glicolipidi, che quando in eccesso vengono portati via con uno spazzino da questa enzima. Quando questa enzima non funziona, e non funziona completamente, quindi c'è una condizione di omozigosi, entrambi, cioè i geni sono mutati, abbiamo una malattia gravissima che è la malattia di Gaucher, che è un'altra malattia, non c'entra col Parkinson. Ma se uno è portatore di una eterozigosi, cioè uno dei due geni malato, si accumulano nel tempo questi lipopolisaccaridi ed è un fattore di rischio potentissimo per lo sviluppo di malattia. Ad oggi si considera che il portatore di eterozigoso di questo gene ha un rischio fino anche a 40 volte superiore di avere la malattia di Parkinson rispetto a chi ha invece un assetto genetico normale. Allora, perché vi dico questo? Perché questa enzima, questa glucocerebrosidasi, è oggi oggetto della sperimentazione farmacologica, cioè ci sono dei farmaci che vanno a migliorare l'attività di questo enzima che è deficitaria nella malattia di Parkinson. E quando è deficitario questo enzima finisce per aumentare i livelli di sinucleina malata dentro le cellule. Quindi è un circolo che in qualche modo si chiude. Se riusciamo a bloccare, o meglio, a migliorare l'attività, in questo caso, dell'enzima glucocerebrossidasi, favoriamo l'allontanamento della sinucleina malata dalle cellule e quindi riusciamo in qualche modo a contrastare la progressione di malattia. Poi, e qui poi veramente mi fermo, le novità tangibili, cioè quelle che l'anno prossimo troveremo, diciamo, dal banco del farmacista, che queste sono le cose che avvengono da qui in avanti, cioè trial sperimentali che stiamo facendo e speriamo, come sempre succede, incrociando tutte le dita, che i risultati siano a nostro favore. E quello che invece abbiamo dietro l'angolo è: a dicembre verrà lanciato, ora andrò giù a Roma l'11 e si spera, quindi gennaio andrà in gazzetta ufficiale, primavera dovrebbe essere disponibile la levodopa sottocutanea, quindi un prodotto di cui si sente parlare da tempo e speriamo che sia realmente disponibile. Quindi non è un vero cerotto, teniamoci, non illudiamoci che sia semplicemente un pezzo da attaccare, è qualcosa di più complesso, è un sistema transdermico in cui ci sono comunque degli aghi che entrano, ma comunque non è un intervento, non è una pompa, non è nulla di che, è autogestita, quindi il paziente se la può anche attaccare da solo, e quindi levodopa che viene erogata in maniera continuativa, che è un grande vantaggio, perché chi ormai, voi sapete bene quale sia il problema della levodopa, che ha un'emivita breve, quindi nel tempo si accorcia la durata d'azione. Se prima durava tutta la giornata anche prenderla una volta solo al giorno, ora è necessario prenderla tante volte al giorno e più di tanto non si può nemmeno prendere, quindi più di 5, massimo 6 volte ovviamente non si può prendere. Quindi è un grandissimo vantaggio perché assicura una stimolazione dopaminergica continua. E questo è veramente la novità più tangibile dietro l'angolo. Già nella pratica abbiamo però da qualche mese, ormai quasi un anno, la possibilità di dare, insieme a tutti i farmaci che abbiamo, anche l'apomorfina sottocutanea. L'apomorfina è un dopamina agonista, quindi si deve dare in soggetti selezionati, come tutti i dopamina agonisti, questa volta però con l'utilizzo di pompette tipo quelle che utilizzano i diabetici scompensati e che hanno bisogno di fare l'insulina in maniera continuativa. Quindi le pompe di apomorfina c'erano già in passato, ma quelle che ora abbiamo a disposizione sono decisamente più semplici da gestire per il paziente che vive, ma devo dire anche per il dottore è molto più semplice insegnare come utilizzarli, che sono pompe piccole e veramente fatte molto bene. Quindi le speranze sono tante, ma anche concretamente abbiamo delle novità in arrivo futuro prossimo, e quindi quello è quello che la farmacologia vi può dare, ci può dare, perché siamo tutti sulla stessa barca, un'alleanza. Però è il compito del topic di questa giornata Parkinson, è: non dimentichiamo il ruolo che l'attività motoria ha nella malattia, il ruolo benefico dell'attività motoria. Quindi la terapia farmacologica certamente è fondamentale perché contrasta la malattia, contrasta i sintomi della malattia, ma la stimolazione motoria fatta in vario modo, perché ovviamente sempre in mani anche esperte, ovviamente, quindi con dei training che devono essere mirati, specializzati, focalizzati su certi obiettivi, la terapia motoria, li chiamo così, cioè la terapia fisica, è fondamentale. Fondamentale non solo per controllare i sintomi, ma ormai con un'azione di tipo neuroprotettivo, cioè rallenta la progressione della malattia stessa. Quindi dobbiamo muoverci, quindi muoviamoci tutti insieme per contrastare questa malattia che si può tenere a bada, si può oggi tenere a bada con l'alleanza farmaco, quindi chimica e movimento, quindi fisica. Fisica e chimica insieme ce la facciamo. E vi auguro una bellissima giornata oggi con questa dimostrazione appunto di yoga e di biodanza.
Sì. La attenzione online è stata una cosa molto interessante, che tutto appunto toccava il discorso del rapporto Parkinson e sport, Parkinson e attività motoria, Parkinson e attività soprattutto all'aria aperta.
Assolutamente, perché
il beneficio dell'aria aperta, oltre all'attività fisica, incide sullo spirito, sulla spiritualità, sull'umore e sull'attività fisica motoria.
Assolutamente.
Tutto molto interessante.
E ora infatti sempre accogliendo un po' questa, seguendo questa filosofia, a Pisa, oltre che ovviamente Pisa, sapete, il problema diciamo è che non basta la riabilitazione classica, no? Cioè la riabilitazione classica è un momento da dedicare a una nicchia di pazienti per un periodo di tempo. Noi dobbiamo puntare a una attività motoria, che è una cosa diversa rispetto alla riabilitazione. Quindi l'obiettivo futuro, l'impegno che io personalmente mi prendo è quello che, lasciando che i riabilitatori facciano il loro lavoro e offrano quello che possono, sapete le difficoltà di accedere alla riabilitazione, per cui dobbiamo essere grati anche alle strutture private che sul territorio danno delle risposte, no? Tutte quelle associazioni a cui dobbiamo molto, tutti noi, perché obbediscono anche a delle carenze che il sistema sanitario nazionale non è in grado di, diciamo così, assolvere. Poi c'è anche la riabilitazione del sistema sanitario nazionale, insufficiente, ma per quello che può va sfruttata, ma l'impegno che mi prendo è partire con dei percorsi di attività motoria che siano indipendenti dalla riabilitazione, cercando di farlo in qualche modo inquadrato anche all'interno del nostro centro Parkinson, e da lì poi partire per un'attività che deve essere fatta, come diceva Valeria, all'aria aperta moltissimo, cioè l'importanza dell'aria aperta è, diciamo, quindi dobbiamo andare avanti su questi due binari paralleli, che ciascuno dei quali ha la sua dignità importante nel trattare la nostra malattia. Quindi lo vedremo in futuro come fare, ma c'è l'interesse della medicina dello sport, con cui ho già parlato, ci sono un paio di persone che vorrebbero dedicarsi a questo argomento, cioè all'attività motoria, non alla riabilitazione, all'attività motoria nel Parkinson, e quindi spero che nel 2024 come centro possiamo offrire ai nostri assistiti anche questa opportunità, un'ulteriore opportunità.
Comunque mi permetto di dire un'ultima cosa: secondo me, oltre a tutte queste cose che sono state dette, che sono importantissime, anche la socialità, quindi fare attività in gruppo e comunque in condivisione è una cosa che più agevola, facilita e solleva anche da fatica e da ingombro di questa malattia. Che
assolutamente. Aggiungo un'ultima cosa, la socialità è riconosciuto fattore che rallenta la degenerazione, quindi il problema non è soltanto fare attività fisica, attività motoria, andare aperta, avere anche un piacere psichico da questo, penso al teatro ad esempio, abbiamo l'attrice qui, quindi... ma la socialità è fondamentale, è riconosciuto. Nell'ambito per esempio della malattia d'Alzheimer, è una malattia molto simile, non per le fenomeniche cliniche, ma per il processo degenerativo che è corso, riguardo un'altra proteina, che è l'amiloide, rispetto alla sinuclina. Ma è ben noto che pazienti che hanno una buona socialità e che hanno anche buone condizioni di benessere psicofisico, quindi quello che si chiama la fragilità, cioè un indice di fragilità basso, banalmente, avere per esempio un rapporto familiare sereno o comunque avere un rapporto familiare piuttosto che essere soli, avere buone condizioni economiche. Purtroppo anche la malattia è una malattia del censo, non guarda in faccia ai poveri, e va meglio per i ricchi in qualche modo. Cioè ci sono delle condizioni di benessere, e quelle che possiamo però modificare, le dobbiamo modificare: la socialità, il piacere di stare in compagnia, la frequentazione, andare al cinema, andare a teatro. Tutto questo rallenta la progressione di malattia. È stato dimostrato che a parità di placche di amiloide, cioè di deposito di proteina malata, chi aveva condizioni di fragilità più basse aveva lo sviluppo della malattia molto più tardivo rispetto a chi invece, a parità, ripeto, di danno proteico, aveva un indice di fragilità molto più elevato. Quindi condizioni di benessere psicosociale, psicoaffettivo peggiori. In questi la malattia aggrediva prima e andava anche più veloce rispetto a coloro che avevano una condizione di benessere psicosociale. Quindi l'invito è: non dimentichiamo di uscire, di parlare, di chiacchierare, di socializzare, e quale migliore occasione che farlo magari anche facendo attività motoria, attività ludica, combinando le due cose.
Citiamo Caparezza: devi fare ciò che ti fa stare bene.
Assolutamente, assolutamente. Bene, è stato un piacere di rivedervi, e allora vi auguro ora la dimostrazione, perché effettivamente col tempo avete 2 ore e basta. Quindi io vi lascerò, perché appunto mi sposto nell'altro plesso dove ci sono altre persone che arrivano e aspettano, e noi ci vediamo sicuramente mille altre occasioni.
Professore, mi permette di fare un ringraziamento, perché le cose che ha detto sono meravigliose, e dette dal neurologo responsabile del centro Parkinson sono particolarmente incisive, perché noi queste cose le diciamo come associazione, però la nostra voce è debole. Se viene da un grande neurologo come il professor Ceravolo, speriamo che i malati seguono questa strada.
Grazie
professore.
È l'onda che sta arrivando.
È l'onda che sta arrivando.
Ma sono due elementi che vanno. Chiudo qua. Arrivederci a tutti.